Ringrazio Don Giuliano per l'invito soprattutto. E oggi vorrei raccontarvi e darvi solo uno stimolo, come in fondo noi questa sfida del sostegno economico della Chiesa la possiamo vincere soltanto se l'accogliamo insieme. Senza di voi è molto molto difficile, perché sostenere la Chiesa non è soltanto una questione di pubblicità, ma come in tanti altri paesi è un'azione pastorale. E come era nella testa di chi ha creato questo modello. Inizio, poi potete interrompermi oppure le domande le fate in fondo, o potete anche insultarmi se volete. Allora, questo è un dato di una ricerca. Sono passati 40 anni da quando è stato introdotto questo nuovo modello. E dopo 40 anni risulta dalle ricerche, andando a chiedere a un campione, un panel di italiani, quindi rappresentativo di tutta la popolazione italiana, che il 70% dei cattolici non conosce come il meccanismo con cui la Chiesa si finanzia. Nella testa hanno un sacco di luoghi comuni, che poi vedremo, la Chiesa è ricca, ci pensa il Vaticano, i sacerdoti, tutte queste cose, e però non sanno com'è il sistema che la sostiene. Quindi io vi farò vedere un po' quali sono i valori del sistema, i numeri del sovvenire, le prospettive e le azioni che noi possiamo fare con voi. E ripeto, senza di voi non andiamo lontano. In teoria dovrei esserci qui a parlare del valore di questo precetto, perché in fondo è un precetto di sostenere la Chiesa, dovrei esserci Don Enrico Garbuio che non ha potuto venire perché ha dei problemi familiari. Quindi io non parlerò di queste cose perché, per rispetto vostro, io non sono in grado di raccontare il valore di un precetto. Però vi dico quali sono le cose che stavano sotto questo. Sono le cose che io ricordo soprattutto ai laici, quando parlo alle persone, non ai presbiteri. Il fondatore, lo sapete, è stato il cardinal Nicora, che Bettori diceva è l'uomo che ha ridisegnato il volto economico della Chiesa, ed è vero. Lui si basava su un principio che era questo, non nume numen sus sed artifex, cioè lui diceva la Chiesa può essere anche molto ricca soltanto se il denaro diventa uno strumento, un mezzo per fare il bene. E quindi lo strumento per fare il bene deve per forza basarsi su un qualcosa che lo rende di più di un semplice meccanismo economico di sostegno, e questo è quello che diciamo alla comunità in genere. Cioè è un concetto che si basa su un'idea di fondo di comunione, cioè è una famiglia che vede la partecipazione di figli di Dio e di conseguenza di fratelli, che fanno parte di un unico nucleo familiare e che si sentono corresponsabili dell'andamento di questa missione. Lo fanno partecipando con trasparenza e garantendo una perequazione. Questi sono i valori del sovvenire, no? Che nessuno conosce, non li conoscevo neanch'io. Quando sono arrivato, pur essendo cattolico, praticante e anche impegnato mediamente nella mia parrocchia, io del sovvenire sapevo ben poco, se non quello che mi ricordavo dal tempo della scuola, dell'elementare, in cui mi dicevano il precetto dell'obbligo di sostenere la Chiesa. I pilastri sono le offerte libere dei fedeli, voi le sapete benissimo, le offerte all'Istituto Centrale di Sostentamento, che è l'8 per 1000. Il 90% di tutto è fatto dall'8 per 1000, adesso vedremo i numeri. Quindi economicamente la Chiesa dipende totalmente dalla sua comunità, non ci sono altre sostegni. Vi faccio sentire un breve passaggio, sono le parole di Nicora, perché queste secondo me sono significative per chiederci quanto siamo dentro in questo sistema. Vediamo.
La Chiesa non è un pezzettino di esperienza che io vivo, non è quella piccola, povera garanzia che mi viene assicurata di una parola buona in un momento di consolazione, in un episodio di infervoramento spirituale, di accompagnamento nei momenti dolorosi della vita. È anche questo. Ma la Chiesa è innanzitutto questa grande realtà, questa grande avventura da vivere insieme. è questa dimensione che va oltre me stesso. Allora mi è istintivo interessarmi di tutto, sentirmi compartecipe di ogni necessità, di ogni bisogno. Si potrebbe dire che la verifica concreta dell'autenticità di uno spirito di comunione e di corresponsabilità è la disponibilità che uno ha di mettersi a tal punto dentro da mettere insieme anche la questione delle risorse, dei mezzi economici, delle necessità che la Chiesa ha di sostenersi per vivere e per esercitare la propria missione.
Ecco, la domanda che io faccio ai laici, non a voi ovviamente, ma ai laici e a me stesso, è: ma quanto io mi sento veramente a tal punto dentro che diventa automatico anche sostenerla? E credo che questo sia il vero salto di qualità, no? Che fa la comunità nel momento in cui si prende cura della sua Chiesa. Quindi andiamo a vedere i numeri adesso. Abbiamo detto uno dei pilastri sono le offerte liberali al clero. Allora, il costo in un anno di tutto il clero in Italia, dei 31.000-32.000 sacerdoti, è di 528 milioni di euro. Vedete, questi istogrammi fanno vedere quanto è stato raccolto dall'Istituto Centrale. Nel 1995 c'è stato il massimo, erano 22 milioni di euro, riuscite a vedere i numeri. Vedete che è calato costantemente, adesso siamo lì fermi a 6 milioni, che vengono, diciamo che siamo fermi a 8 milioni all'incirca di euro, perché grazie alla raccolta di Unity Possiamo, che è quella raccolta che facciamo a novembre nelle parrocchie. Quindi l'abbiamo stabilizzato, ma non saliamo. E i nostri donatori quanti sono? 80.000. Se pensiamo al numero dei fedeli, è pochissimo. Questa linea invece che sale, e vedete che continua a salire, è la percentuale di copertura dell'8 per 1000, cioè quei 528 milioni di euro vengono coperti sempre di più dall'8 per 1000, quindi siamo arrivati ormai stabilmente al 70%, cioè il 70% del costo dei sacerdoti ci pensa l'8 per 1000 a coprirlo. Poi dopo vediamo anche quali sono le altre determinanti. Quante sono le donazioni per parrocchia? La media italiana è 2,5 donatori per parrocchia, nulla. Qui vediamo in Veneto, vedete che Padova ne ha 3,1, è in azzurro perché sta sopra la media italiana, ma anche 3 donatori non è un grande risultato, perché sono sempre pochissimi. E questi sono invece tutti i dati di donazione, vedete? L'andamento delle offerte nel 25 rispetto al 24, complessivamente il Triveneto raccoglie 1 milione di euro, 1.122.000 euro, era 1.132.000, quindi è sceso quasi dell'1%, e Padova anche lei scende dell'1,7% e raccoglie 190.000 euro. Quindi sono cifre abbastanza piccole, soprattutto se guardiamo qual è il costo del clero. Vedete, 528 milioni in Italia, 66 milioni in Triveneto e a Padova, nella diocesi di Padova, il costo del clero è di 10 milioni di euro. Vediamo quali sono le fonti di copertura, perché credo, magari i numeri sono un po' noiosi, però rendono molto chiare le situazioni. Allora, in Italia il 7% viene coperto dalle remunerazioni delle parrocchie, il 15% dagli stipendi personali e dalle pensioni. Poi ci sono i redditi dei patrimoni diocesani, 5,6%, le offerte per il clero solo l'1,5%, e infine l'8 per 1000, 70,6%. Se guardiamo il Triveneto, i 66 milioni sono coperti il 6% dalle remunerazioni delle parrocchie, il 15% dalle remunerazioni personali, il 9%, quindi il Triveneto fa rendere un po' meglio i beni, il 9,6% dai redditi e patrimoni, le offerte sempre pochissimo, 1,7%, e quindi un pochino meglio rispetto al valore nazionale, che è 67%, 8 per 1000. Padova, il 6,4% dalle remunerazioni dalle parrocchie, il 13,3% dagli stipendi personali, il 6,3 dei redditi del patrimonio, poi qui ci sono tante ragioni per cui magari uno ha più patrimonio o meno, e quindi dipende dalle realtà singole, l'1,7% dalle offerte del CLEO, quindi vedete siamo tutti allineati, ed infine quindi il 72%, qui un pochino peggio rispetto alla media nazionale, perché ci sono i patrimoni, il reddito da patrimonio che rende meno. Quindi il problema è che i sacerdoti dipendono tanto dall'8 per mille, e l'8 per mille non è una cosa che sta proprio in grande salute, perché vedete nel 2005 abbiamo toccato il massimo, era l'89,8% delle firme per la Chiesa Cattolica, quella della percentuale delle firme, vedete che lì comincia a calare e cala soprattutto per gli scandali e i temi divisivi, perché la firma dell'8 per mille viene fatta anche da persone che magari sono più distanti dalla Chiesa, e quando c'è un tema tipo il fine vita e così via, non possiamo farci niente, ci sono persone che smettono di firmare. Ma sono soprattutto gli scandali, quelli finanziari, la pedofilia e così via. La pandemia è stato un altro elemento che ha fatto perdere tante firme, abbiamo perso più, dopo lo vediamo, più di 1 milione di firme. Perché da un lato sono passate allo Stato, perché lo Stato era in prima linea nei confronti della pandemia, e dall'altro lo Stato ha cominciato a farci concorrenza infilando un cambiamento della legge senza passare dalla commissione paritetica, in cui ha dato la possibilità che chi firma per lo Stato può anche destinare questi fondi, e come destinazioni ci ha messo l'edilizia scolastica, quindi delle cose a cui le persone sono molto sensibili. E questa cosa qui ci ha fatto una vera concorrenza grossa. Vedete, questo sotto è lo Stato, noi scendiamo e loro salgono. Il nostro vero concorrente non sono le altre chiese, ma è lo Stato. Altra cosa, questo vedete è la percentuale, cioè sono i praticanti. I praticanti continuano, c'è la secolarizzazione, i praticanti calano, ormai sono all'incirca nel 2023, erano stimati 8 milioni, quelli praticanti tutte le domeniche, almeno 3 volte al mese. Di questi però hanno una costante, c'è un 45-50% che non firma. Perché non firmano queste persone? Sicuramente un fattore è questo, che diventano sempre più anziani i nostri praticanti, e quando uno va in pensione non è più tenuto a fare la dichiarazione dei redditi, perché magari ha la certificazione, continua ad avere il diritto di firmare per l'8 per mille, ma per farlo è complesso, perché non dovendo fare la dichiarazione dei redditi devi andare nel cassetto fiscale o devi andare in un CAF, devi fare tutta una serie di procedure. Però effettivamente noi abbiamo un problema, perché se i nostri diventano anziani dobbiamo pensare a una modalità per motivarli a far sì di esprimere la propria opinione e il sostegno alla firma. Qui vi faccio vedere le firme che abbiamo perso. Vedete, nel 2015 abbiamo perso 740.000 firme perché è stata introdotta la dichiarazione digitale, altra cosa che non ci favorisce. Tanto più si va tramite il computer ti impone di firmare per chiudere o di decidere se vuoi firmare o non firmare, e con lo Stato che si promuove, questo porta firme allo Stato. Quindi abbiamo perso 740.000 firme. Poi mediamente ne perdiamo all'incirca 250.000, arriva la pandemia, ne perdiamo 1.100.000 e poi scendiamo a 200.000 e finalmente nel 24, e il 25 dovrebbe confermare questa cosa, i dati arriveranno a giugno, ma dalle ricerche emerge che siamo sulla perdita dei 40.000 firme. Quindi abbiamo quasi chiuso il valore assoluto di perdita, che non è banale, però non è sufficiente, perché a livello percentuale le cose cioè noi abbiamo una torta, siccome aumentano le chiese, le fette diventano sempre più piccole. Adesso entreranno anche i romeni dall'anno prossimo, quindi è inevitabile che l'8 per mille non starà bene. Il messaggio che voglio darvi è per quello che siamo molto motivati a chiedere l'impegno di tutti, perché l'8 per mille è difficile che risalga, continuerà a scendere. è matematica e di conseguenza. E soprattutto perché, vedete, nel 2005 avevamo l'89%, siamo arrivati al 66% delle firme. Perché? Allora, prima di tutto, oggi la Chiesa Cattolica non è più quella del 1985, questo lo diceva Papa Francesco nel 19. Non siamo più in un regime di cristianità perché la fede non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi, spesso viene persino negata, derisa, emarginata o ridicolizzata. Ma non c'è più, una volta si era cattolici, punto. Adesso siamo cattolici con beneficio di cambiare idea. E quindi una società molto più complessa. Secolarizzazione, diminuiscono i fedeli, l'immagine della Chiesa. Adesso vi faccio vedere una slide. Vedete, nel 2004 il 70% degli italiani aveva un giudizio positivo sull'operato della Chiesa. Nel 2024 è il 56% degli italiani. Qui abbiamo perso 14 punti percentuali. Guardate, noi qui abbiamo un monitoraggio costante del giudizio verso l'operato della Chiesa. Vedete, 2002-2005 era il 67% degli italiani ad avere un giudizio molto positivo. Poi dal 2006 al 2015 diventa il 59% e si scende. Vedete, poi vi ho messo tutti i vari scandali. Dal 2016 al 2021 è il 57%, scende ancora un po'. E qui c'erano la pedofilia, poi dopo c'è stato il caso Orlandi che è ritornato fuori, il caso Casarini che soprattutto al nord ci ha danneggiato parecchio. E quindi questi casi, quindi siamo un po' tutti responsabili di dover dire ragazzi attenzione, perché è anche una questione di immagine. Poi cosa ci sono? I luoghi comuni, ne abbiamo detto prima. Adesso vi faccio vedere un video che abbiamo registrato perché cerchiamo di contrastarli un po' questi luoghi comuni, ma bisogna veramente, ormai sono talmente radicati nella testa delle persone che bisogna battere il chiodo per cercare di toglierli. Vi faccio sentire il video.
Ci sono molti luoghi comuni sulla Chiesa Cattolica. Il primo è che la Chiesa sia ricca. Quante volte lo abbiamo sentito ripetere? E per alcuni aspetti è vero, la Chiesa è ricca di storia, di cattedrali, di capolavori. I beni culturali della Chiesa, edifici, opere d'arte, collezioni librarie e archivi rappresentano circa l'80% del patrimonio culturale e artistico nazionale. Ma tutta questa ricchezza non frutta denaro. Per ammirare gli affreschi di Caravaggio custoditi nelle chiese non si paga il biglietto e le offerte certo non bastano a compensare i costi della manutenzione, del restauro, della custodia di questi e altri tesori. In realtà la chiesa non è affatto ricca. Ciò che raccoglie attraverso le offerte, le donazioni e i fondi dell'8 per mille viene impiegato per contrastare il degrado e l'ingiustizia sociale a favore degli ultimi, di chi non ha un tetto o un lavoro. Viene impiegato per salvare vite umane, lì dove guerre e catastrofi naturali causano morte, danni e malattie, per ridurre l'impatto di ingiustizie ed emergenze, per costruire strumenti di solidarietà, i centri d'accoglienza per le donne e i loro bambini, i dormitori, le mense, i consultori, gli ambulatori, gli ostelli, i dopo scuola, gli oratori, i patronati, i centri anti-usura. I fondi dell'8 per mille vengono poi usati per le attività delle diocesi e il sostentamento dei sacerdoti. D'accordo, la Chiesa non sarà ricca, però i sacerdoti guadagnano molto. Ecco un altro luogo comune, tra i più distanti dalla realtà. Lo stipendio mensile dei 32.000 sacerdoti italiani varia infatti dai 900 ai 1.500 euro al mese. Non c'è tredicesima e non ci sono benefit che non siano l'affetto e le offerte dei fedeli. Non è vero neppure che la Chiesa non paghi le tasse, come si sente spesso ripetere. In realtà la Chiesa, come tutti, paga le tasse sugli immobili e sulle attività che danno un reddito. Non le paga invece sugli edifici utilizzati per finalità sociali, come mense o centri culturali. Non è un privilegio della Chiesa. Sono molti, addirittura centinaia, i soggetti, dalle società sportive alle fondazioni bancarie, che per le loro attività sociali lo Stato considera meritevoli di un trattamento fiscale di favore. Tra i tanti luoghi comuni va citata, infine, l'affermazione che con l'8 per mille il contribuente paga una tassa in più. Anche questo non è vero. Indicando la Chiesa Cattolica come beneficiaria dell'8 per mille non si fa altro che destinare a ciò in cui si crede una piccola quota delle tasse che già si versano, senza aggiungere un centesimo a ciò che ci viene trattenuto.
Questa cosa ve la faccio vedere perché non tanto perché sicuramente voi lo sapete, ma perché anche le persone più vicine a noi hanno nella testa queste cose, anche se amano la Chiesa profondamente, sono convinte, ce l'hanno. Abbiamo fatto un muro con tutti questi luoghi comuni e l'abbiamo presentato la prima volta al meeting di Rimini, siamo riusciti ad essere presenti, caspita, ha avuto un successo incredibile, ma con i catechisti. Cioè venivano e dicevano, ah caspita, ma io così questo, me lo date che così ho come rispondere a chi mi dice sempre queste cose. Cioè la verità è che non abbiamo molto spesso le risposte da dare e quindi quello che volevamo trasferirvi è che ormai stiamo generando talmente tanto materiale che vi può anche aiutare nel comunicare. Cioè abbiamo una sfida di comunicazione nei confronti della nostra comunità. Il costo del clero, abbiamo visto, è coperto previamente dall'8 per mille, lo Stato ci fa sempre più concorrenza, l'anno scorso ha fatto anche uno spot per firmare a suo favore, ed infine c'è una cosa che dobbiamo affrontare, che i sacerdoti da sempre fanno un po' fatica a parlare del sovvenire in chiesa, e poi ognuno di voi sa quali sono le ragioni. Questo viene sempre dalle ricerche. Il 26% degli italiani non conosce le offerte per il clero, il 32% dei cattolici conosce le offerte, quindi vuol dire che c'è un 68% che non lo conosce, e poi dei praticanti il 35%. E chi lo conosce delle offerte? Solo il 9% ne ha sentito parlare da un sacerdote. Perché tendenzialmente, per tutta una serie di ragioni che abbiamo anche individuato, vedete, chiedere soldi ai propri fedeli si contrappone al compito principale del sacerdozio, queste sono le motivazioni portate da una ricerca fatta sul clero. Promuovere le offerte ai sacerdoti rafforzerebbe per concetto che la Chiesa è ricca, i fedeli, promuovendo le offerte si rischia che i fedeli siano meno disposti a donare per la parrocchia. È molto vero. Tante volte io vado da qualche sacerdote e dico, ma perché non fai questo progetto di raccolta? Perché qualcuno mi ha risposto, i soldi servono a me, perché ho tanti, tanti problemi. Non capendo che qui è una questione, ed è quello che cercherò di farvi vedere, che è una questione veramente di evoluzione culturale della nostra comunità. Quindi i segnali non sono da ignorare perché l'8 per mille continua a calare. E ieri sostenere la Chiesa coincideva con l'identità culturale italiana, oggi c'è una pluralizzazione molto forte di idee e quindi bisogna coinvolgere sempre di più le persone che vogliono essere protagoniste nella scelta, per cui lo Stato vince facendo scegliere. Domani sarà sempre più una popolazione che deve essere convinta. Guardate che già in questi anni, ogni anno noi ci rigiochiamo tutto, ogni volta, perché le persone si spostano con una facilità incredibile. Basta che ci sia uno scandalo e se ne vanno immediatamente. Per riconquistarle poi è sempre molto difficile. La diocesi di Padova ha ricevuto nel 2025 quasi 12 milioni di euro, che sono stati impiegati 7 milioni e mezzo per il sostentamento del clero, 1 milione, quasi 2 milioni per il culto alla pastorale, 1 milione e 6 per la carità ed infine l'edilizia di culto, 900, quasi 1 milione di euro per edilizia di culto e restauro. Se tutto questo non ci fosse più, che cosa succede? Cioè, questo qui è una cosa che vi faccio vedere agli incaricati nostri, perché dico adesso abbiamo fatto una riunione, abbiamo messo insieme gli incaricati con gli istituti diocesani e vi ho detto, ragazzi, se non ci siamo più noi con l'8 per mille centrale, che cosa fate? Dovete pensarci voi, perché la prima cosa che dovete affrontare è che bisogna sostenere il clero. Quindi Il clero a Padova costa 10 milioni e 4. Scusate, ho sbagliato. 10 milioni e 4. 7 milioni e mezzo derivano dall'8 per 1000, 2 milioni dalle entrate personali e parrocchiali, i redditi dei patrimoni diocesani sono 600.000 euro, 180.000 euro dalle offerte del clero, ma se mancano dobbiamo trovare 7 milioni e mezzo. Che vuol dire? Cominciamo a pensarci, no? Dove li troviamo? In sintesi, si è creata la convinzione che l'8 per 1000 sia una fonte permanente e sicura e sono stati fatti progetti contando esclusivamente su di essa. Questa è un po' la verità, cioè tutti quanti ormai l'8 per 1000 è andato così bene e ci siamo basati su quello. Molte diocesi ormai da tempo si finanziano solo con l'8 per 1000 anche per la semplice gestione degli uffici di curia e del seminario. Le offerte per il sostentamento del clero calano progressivamente dal 1995, l'abbiamo visto. Gran parte dei sacerdoti resiste tenacemente all'invito di farsi promotori di questo gesto. Scusate, io sono un po' franco, poi mi direte cosa pensate. Significativo è, di questo gesto significativo sotto il profilo della partecipazione personale. Allora, questa sintesi che potevo fare io dopo i dati che abbiamo visto, la fece il Cardinal Nicora nel 2001. Sono parole sue. Quindi vuol dire che in 23 anni non è cambiato niente, 24, non è cambiato niente. E lui diceva sempre nel 2001, non sarà che alla fine io e gli altri 6 benemeriti componenti della commissione paritetica dell'84 lasceremo paradossalmente una chiesa ricca di soldi ma impoverita nell'anima? Perché si era reso conto che il fatto di non prestare più attenzione ai valori fondanti di questo sistema, che era quello di partecipare, di essere coinvolti, di farsi corresponsabili in una logica di comunione, e non raccontandolo più, la gente ha cominciato a disinteressarsi. Ma adesso lo vediamo. Una persona che dà 50 centesimi durante la messa, ma si sta prendendo cura della Chiesa. Cioè è difficile, se uno ci pensa, 50 centesimi non servono a niente. Quindi, e questo lo dico io però, e quindi può essere anche criticato, la povertà dell'anima fa il paio con l'indifferenza, che è uno dei grandi problemi della nostra società in questo momento. Lo vediamo in tutto, lo vediamo nei confronti della politica, nei confronti della Chiesa. La società diventa sempre più indifferente. E quindi le azioni che noi cerchiamo di fare, soprattutto con voi, è questa. Partono dal fatto che esiste un potenziale. Non sto a dirvi tutti i modelli. C'è la certificazione unica. La certificazione unica su quella in cui vanno a finire i pensionati o tutte quelle persone che non hanno detrazioni da fare, e sono 10 milioni di persone. Ci sono 10 milioni di persone in Italia che non firmano, perché non sono tenute a farlo, ma hanno la possibilità. E poi dalle ricerche, se uno chiede, ma tu saresti disponibile a fare una donazione per un sacerdote? 14 milioni di persone dicono di sì. Allora, 14 milioni di persone che sarebbero disponibili, ma 80.000 donatori, c'è un divario troppo grande, c'è qualcosa che non funziona in questa cosa. Quindi il tema è che questo potenziale noi lo possiamo cogliere solo con voi, lavorando insieme, in uno spirito che è questo, quello che ci diceva Leone quando all'inizio del suo pontificato, amore e unità, queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù. Noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunione e di fraternità, cioè sentirsi tutti parte di un qualcosa, e dobbiamo trasferirlo, è la cosa più importante, ma soprattutto la raccolta fondi parte dal territorio, non parte dal centro. Guardate questi dati. Le leve fondamentali per promuovere le offerte. Preferisco fare le donazioni per realtà vicine a me che conosco direttamente, l'82%. Guardate quanto vale dono se ricevo il bollettino a casa, il 15%. Noi andiamo a lavorare lì sotto, su un 15% della popolazione. Chi è pronto a donare lo fa perché, quelli che hanno donato, vedete, l'82%, perché ha consegnato il denaro a un sacerdote di fiducia. La gente si fida di voi, non si fida di me, e neanche dell'Istituto Centrale Sostentamento Clero, che è una sigla che la gente magari non capisce. Siamo troppo lontani noi. Quindi le persone hanno bisogno di persone di cui fidarsi. e hanno fiducia del loro parroco, o consegnando il denaro a una persona vicina al parroco. Consegnando il denaro all'istituto diocesano, il sostentamento del clero è solo il 7%, quindi passiamo dall'82% al 7%. Pensate che fatica facciamo noi a andare a cercare questi donatori, per quello ne abbiamo 80.000. Spendiamo un sacco di soldi per andarli a cercare in un mondo dove queste persone sono sparpagliate e non ci danno fiducia. Quindi, come coinvolgere la comunità dei fedeli e questi 70% inconsapevoli? La prima cosa è che noi abbiamo una rete. Abbiamo una rete piramidale, non in termini gerarchici, ma in termini di numerosità. Come sapete, c'è la parte nazionale, poi ci sono i referenti regionali, 16 referenti regionali, poi ci sono gli incaricati diocesani, 220 incaricati diocesani. Sotto gli incaricati diocesani ci sono i referenti parrocchiali. Quello che noi abbiamo bisogno innanzitutto è di cominciare a nominare i referenti parrocchiali nelle vostre parrocchie. Questa è la vera primo cambio di passo. Guardate, quando io sono arrivato nel 2020 non avevamo neanche tutti gli incaricati diocesani e ce n'erano alcuni che risultavano presenti che magari erano in casa in RSA. Caso eclatante, che chiamandoli lui disse: ma io sono in una RSA, non ce la faccio più. E quindi adesso li abbiamo tutti i referenti diocesani, abbiamo cominciato, non c'erano referenti parrocchiali, adesso siamo arrivati a 2600 referenti parrocchiali, qui c'è 5000, ma vorrei arrivare ancora di più. In Triveneto ci sono 5 diocesi, di 15 diocesi, solo 5 hanno un servizio diocesano del sovvenire, quindi vuol dire, servizio diocesano vuol dire che accanto all'incaricato diocesano c'è un insieme, un gruppo di lavoro che lo aiuta a svolgere un'attività, perché una regione come questa è grandissima. In Puglia abbiamo messo 2 referenti regionali, quindi abbiamo iniziato a fare dei progetti, cose di cui parlerò anche al Vescovo, dei progetti in cui rafforziamo anche il referente regionale, ma soprattutto noi abbiamo 3.500 parrocchie in Triveneto e che sono distribuiti in 15 diocesi, c'è un errore, e vedete, anzi no, quelli sono 8 le diocesi che hanno i referenti sono 344 e l'ideale sarebbe arrivare almeno a un 40%. A Padova ci sono 455 parrocchie, manca il servizio diocesano, i referenti parrocchiali sono 71, l'ideale sarebbe arrivare almeno a 200 referenti parrocchiali. Per far che cosa? Per far i progetti di raccolta portano con sé anche la formazione della comunità. E questa è la cosa più importante, far capire alla comunità il proprio ruolo. Raccolta delle firme, progetti di raccolta delle firme, progetti di raccolta delle donazioni, sono 2 progetti che abbiamo durante l'anno, sono molto importanti perché portano alla formazione, a capire le logiche e soprattutto voglio farvi vedere questo, che cosa ha fatto Uniti Possiamo, il progetto di raccolta delle donazioni. Questo che vedete è la raccolta dal 2010 al 2025 di tutti gli istituti diocesani in un anno. Quindi tutta Italia in un anno cosa raccoglievano? 1 milione di euro nel 2010, 200.000 euro nel 2025. Guardate cosa ha fatto il progetto Uniti Possiamo, 1.500 parrocchie in un mese. Ci ha riportato ai livelli del 2010, 1.190.000. Grazie alla raccolta nella parrocchia, proprio perché vale quello. Quando il parroco dice guardate che c'è una cosa importante per sostenere la Chiesa, inevitabilmente tutti donano. Perché quando voi chiedete i praticanti lo fanno. Qui vedete il Triveneto è cresciuto del 17% con questo progetto Uniti Possiamo, ci sono tante regioni che calano, quindi il Triveneto è una delle regioni positive. Qui vediamo il dettaglio del Triveneto, Padova è in crescita, raccoglie quasi 30.000 euro, sono di 455 parrocchie, siamo arrivati a 47 parrocchie che partecipano, quindi sono ancora pochine, si può fare un salto di qualità, cioè c'è un potenziale enorme, ma veramente enorme, perché se tutte le parrocchie partecipassero, cominciamo a risolvere in parte il problema. E poi guardate tutte quelle invece, tutti quelli che proprio non partecipano. Dall'azzurro in sotto sono tutti a zero praticamente. Trento, Chioggia, Treviso, Vittorio Veneto e così via. Quindi bravi Padova che si stanno impegnando, ma si può fare tanto di più. Nel 23, quando siamo stati dal Papa, adesso speriamo di riuscire a ottenere un'altra udienza come servizio, il Papa ci disse: le parole alla base del sovvenire, con responsabilità e partecipazione, mantengono oggi tutta la loro forza e la loro attualità, anzi aiutano a costruire una Chiesa più solidale e unita. Nella Chiesa nessuno deve essere solo spettatore, o peggio ancora, ai margini, lui disse a balconear, a sta sul balcone a qualche grado. Ciascuno deve sentirsi parte attiva di un'unica grande famiglia. La corresponsabilità è il contrario dell'indifferenza. L'ha ripreso anche lui questa cosa. Ha aggiunto una terza parola, comunione, e disse: fratelli e sorelle, nel vostro servizio quotidiano potete porvi questo interrogativo. Siamo segno concreto di unione e di amore? Se manca la comunione, viene meno la motivazione e si alimenta la burocrazia, cosa che noi dobbiamo evitare. Questo chiudo. Siccome ho fatto per tanto tempo il volontario nelle mense delle missionarie della carità, e in tutte le mense c'è questa fotografia di Madre Teresa che dice: il vero male è l'indifferenza. E questo mi ha sempre colpito, perché è vero. E io sono veramente profondamente convinto che l'antidoto più efficace all'indifferenza è educare la comunità al dono. Il sovvenire è una possibilità di andare in questa direzione. Educare al dono, che è la cosa più bella che ci sia. Fine. Adesso sono pronto alle critiche.
Tempo fa c'era una cassettina, un euro. Ha funzionato?
Allora, un euro fatto senza sapere chi lo fa, dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista della parrocchia, probabilmente può funzionare, ma dal punto di vista del sovvenire funziona poco. Perché? Io vorrei fare un progetto in cui dico: dono un euro anche al mese, però so chi sei, in modo tale che comincio ad avere dei donatori trasparenti, e quindi un euro al mese sono 12 euro all'anno e comincia a diventare una cosa sostanziosa, ma soprattutto so chi è. Perché? Noi spendiamo tantissimi soldi, adesso non ho qui la presentazione per farvelo vedere, ma veramente tanti, per andare a fare delle campagne alla ricerca di donatori che sparano in tutto il mondo non cattolico, nel mondo degli italiani, per selezionare come in un imbuto progressivamente, fino ad arrivare al punto in cui riesci a trovare quelli interessati che ti danno dei riferimenti e che alla fine diventano donatori. Ecco, tutto questo imbuto è costosissimo, perché io parto da 1 milione di contatti che mi costano per arrivare a 100.000 offerte. Da 1 milione a 100.000, pensate lo sforzo che noi, di stampa, di spedizioni. Allora, se è vero che la gente è disponibile a donare, io dove devo cercare queste persone? Dove ci sono? I cattolici? In chiesa li cerco, perché sono quelli più vicini a noi, e magari dalla chiesa devo trovare un modo per andare nel mondo limitrofo alla chiesa, che mi costa molto meno e che è molto più efficace. È per questo che io dico: la sfida la giochiamo insieme. Poi è ovvio che se c'è la cassettina e uno fa la donazione, ma questa è la donazione per la parrocchia. Adesso stiamo facendo anche con le carte di credito per dare la possibilità, perché c'è un altro problema: ormai le monete non ce le ha più in tasca nessuno, e quando vai a messa o fai la donazione grossa una volta al mese o una volta ogni due messe, cioè è il problema di chi pratica tanto. Quindi noi dobbiamo cominciare a pensare che col telefono, come in tutte le cose, magari ti faccio la donazione in un colpo. Cioè dobbiamo fare un po' di evoluzione anche tecnologica da questo punto di vista per facilitare la donazione. Però io credo che tutto parte dalla consapevolezza. Io vi assicuro, sono arrivato a Roma senza sapere cosa fosse il sovvenire, non lo sapevo. Ed ero vicepresidente di un centro aiuto alla vita. Facevo la raccolta fondi del centro aiuto alla vita promuovendo il 5 per 1000 e ne raccoglievamo tanti di soldi, eppure non ho mai promosso, no, io ho sempre firmato l'8 per 1000, ma io non ho mai promosso l'8 per 1000. Perché? Perché io per primo non ero consapevole del fatto, di tutto questo sistema che c'è dietro, del fatto che la Chiesa si sostiene solo con questi soldi. Cioè, se uno non è consapevole, cioè non è neanche colpevole, poveretto. Quindi la nostra comunità ha bisogno solo di cominciare ad avere gli elementi per poter decidere lo faccio o non lo faccio. E allora, quindi come facciamo a raccontarlo? Io capisco una delle motivazioni che i sacerdoti si sentono in difficoltà a chiedere per se stessi, ed è legittimo. Però qual è l'unica via? Avere un referente laico che si impegna, deve essere bravo ovviamente, dovete sceglierlo, ma che si impegna lui a fare la promozione all'interno della comunità parrocchiale. Cioè ci vuole qualcuno che fa parte magari del Consiglio Affari Economici, che è dentro nel sistema, che comincia a dire va bene, parlo, c'è la giornata nazionale, se noi arriviamo giusti con i nostri materiali. No, lo so, e quindi è colpa nostra. E bisogna risolverlo quel problema qua. Ma cioè deve essere lui una persona che si mette in gioco durante le messe e comincia a raccontare alle persone: guardate che non funziona soltanto se 50 centesimi la Chiesa non ce la farà mai, come magari chiede per rifare il tetto, ci pensa l'8 per 1000, ma ci deve pensare anche la comunità. Quindi cioè ci deve essere proprio una cultura nuova del sostegno economico. Prego.
Intanto penso che insomma noi abbiamo vissuto i 40 anni che diceva prima, perché eravamo pieni di soldi, insomma.
È andata bene.
Adesso che sta calando ci sono tutti gli anni. E va bene. Allora, è un dato il fatto che la nostra diocesi non ha un ufficio. È un dato.
Allora, c'è l'incaricato, però non ha il gruppo di lavoro.
L'incaricato dovrebbe essere una persona che si dedica a questa cosa, perché personalmente io non avrei nessun problema a incaricare uno dei 5-4 membri del Consiglio della Gestione Economica a occuparsi di questo, ma bisogna che sia una cosa strutturale, soprattutto quando lei mi presenta il dato che Uniti nel Dono, che fino adesso io l'ho conosciuto attraverso stampa, mail, che io non ho tempo di guardare, eccetera. Allora dico, se sappiamo che c'è un referente che non è un laico che lo fa a tempo perso o a tempo, ecco, ma visto che ci sono soldi che arrivano e magari un piccolo investimento su questa persona per avere, come si fa di solito, no? Fundraising, paghi uno per avere 10, ecco, uno dice forse funzionerebbe meglio se ci fossero più incontri per questa cosa, se ci fossero più.
Io sono d'accordo.
Quindi uno dice, vabbè, se l'obiettivo è che il progetto Uniti nel Dono, che adesso lei mi sta dicendo, ma compreso anche il fatto di avere più firme, soprattutto per gli anziani, ad esempio, io non so come coinvolgere gli anziani a fare le firme.
Bisogna cominciare a spiegarglielo e fargli capire l'importanza.
Spiegarglielo cosa vuol dire, però bisogna avere delle tecniche molto semplici.
Certo. È più facile. È più facile. La firma non è.
Allora bisogna che anche l'incaricato sia un po' istruito su forme semplici.
D'accordo.
Per cui quella dell'8 per 1000, dove ormai appunto la digitalizzazione è abbastanza, come dire, porta via tutta una serie di motivi, per cui credo che questo senso. Io personalmente ho sentito che la diocesi arriva da Roma tanta roba, ma la nostra diocesi personalmente potrebbe investire di più, anche visto che i soldi ci sono.
Allora, riguardo questo vi voglio solo, io sono Letizia, mi occupo proprio del coordinamento della rete del territorio, degli incaricati e dei referenti del sovvenire. Allora, considerate questo, il progetto proprio per la rete del territorio è veramente bello e lo possiamo mettere in campo insieme, quindi ovviamente con l'incaricato è importante che ci sia l'incaricato e che ci sia un gruppo che faccia parte del servizio diocesano, sarebbe bello che ci fosse un sacerdote, oltre a vari profili di riferimento. Quindi molto spesso noi abbiamo dei servizi diocesani che sono fatti anche di 5, 6, 10 persone, perché Padova è grande e avete tantissime parrocchie. Poi serve un referente parrocchiale. E lì, per esempio, noi veniamo, proprio noi dal nazionale, a fare formazione sia online sia in presenza con i referenti parrocchiali. Quindi c'è tutto un progetto per fare formazione sui referenti parrocchiali. Cosa vi voglio dire? I referenti parrocchiali che noi formiamo sono i vostri. Quindi dateci delle persone in grado di apprendere, volenterose, che abbiano, come dire, che siano conosciute all'interno della comunità, perché devono fare le vostre veci, perché parleremo di argomenti delicati, come diceva il parroco, parleremo di firme, parleremo di soldi, quindi devono essere delle persone di fiducia della parrocchia. Dopo il parroco ci deve essere il referente. Molto spesso qualcuno ha anche organizzato dentro il Consiglio degli Affari Economici, c'è sempre l'incaricato del sovvenire, e a quel punto l'incaricato del sovvenire con il Consiglio degli Affari Economici diventa incaricato e gruppo di lavoro, perché effettivamente anche all'interno della parrocchia una persona sola non è sufficiente. Poi noi facciamo anche, per quanto riguarda le raccolte, abbiamo tutti degli accordi con i CAF a livello nazionale per prendere la raccolta e abbiamo tutta una documentazione che possiamo darvi. È chiaro che, come diceva il parroco, serve una formazione. Poi vi voglio dire un'altra cosa. Come ci giochiamo le firme dell'8 per 1000? Vi voglio parlare di tempi. Allora, l'80% delle persone presenta la dichiarazione dei redditi a metà giugno. Quindi immaginatevi, le nostre firme ce le giochiamo tra aprile, maggio e giugno. Immaginatevi, oggi è il 21 maggio. Ve lo voglio dire perché il tempo dell'8 per 1000 è quasi finito. Quindi vi invito a correre, a tornare nelle vostre parrocchie e ad attivarvi velocemente, proprio perché per fare la formazione, per attivare tutto questo processo, abbiamo bisogno di tempo, ma il tempo non c'è.
Allora, la raccolta delle firme non è dell'Istituto Diocesano. Sì, allora, una cosa che io ho proposto, l'anno scorso c'è stato il convegno dei 40 anni dell'Istituto Centrale a Bologna e in tutta la mia presentazione, che era un po' visionaria, io arrivavo a un certo punto, c'erano tutte le nuove fonti di finanziamento a cui noi dovremmo tendere, ma sono fonti in cui bisogna investire, perché non siamo pronti a farlo. E una di queste cose era che il sostegno economico è prevalentemente locale, cioè bisogna ridefinire qual è la governance, qual è chi fa che cosa, cosa fa il centrale. Noi possiamo fare tanta comunicazione perché noi siamo strutturati per fare questo, ma a livello centrale difficilmente possiamo raccogliere i lasciti testamentari, per esempio. Poi guardo Don Dante, perché lui su queste cose è preparato. Cioè, noi non siamo in grado di fare, perché non siamo una onlus per cui c'è un punto di riferimento. I lasciti testamentari sono molto legati alle diocesi, al territorio. Quindi la mia proposta era quella: il fundraising, la raccolta fondi, è locale. Noi dovremmo cercare di creare, e io proponevo almeno a livello regionale, un coordinamento che cominci a fare raccolte fondi territoriali e quindi che coordina un po' le diocesi, le parrocchie e così via, perché pensare di arrivare ad avere una raccolta fondi diocesana mi sembra un investimento che forse non siamo capaci di fare, perché poi le diocesi sono 220, c'è cioè quella grande, Milano, Padova, magari possono anche farcela da sole, ma tutte le altre sono piccoline, quindi noi dobbiamo pensare a un modello che sia efficiente rispetto alla nostra realtà. E quindi per me poteva essere l'istituto diocesano, motivo per cui dico questa cosa, che comincia a diventare coordinatore di una di un qualcosa di diocesano. Gli istituti diocesani della regione si coalizzano e cominciano a fare, perché anche loro hanno un tema che devono far rendere di più il patrimonio. Guardate che c'è stato un incontro in cui io sono provocatorio. E allora c'era anche Monsignor Testore con me, e allora, presentando i dati del rendimento dei patrimoni, gli dice rendono l'1%. E allora io ho detto, guardate che se io fossi un manager, l'1% mando tutti a casa, li investo in titoli di Stato e ho già moltiplicato per 10, cioè, o per 5. Capite che non... cioè, anche gli istituti diocesani devono fondersi, che è il grande tema che sta portando avanti l'Istituto Centrale come Monsignor Testore, perché non si possono avere dei piccoli istituti diocesani che non sono in grado di investire in professionalità e di conseguenza, cioè dobbiamo avere grandi istituti diocesani, perché noi abbiamo un patrimonio che è come quello delle generali, solo che le generali lo fa con, adesso non so i nomi, dico con 100 beni, noi lo facciamo con 6.000 beni. Un frazionamento talmente grande che non è possibile, è solo un costo di gestione. Capite che c'è tutto da ripensare, ma dobbiamo pensarlo, scusatemi se in chiesa non si dovrebbe fare, ma in termini più manageriali. Abbiamo bisogno delle professionalità, come abbiamo bisogno dei sacerdoti che facciano pastorale, perché vedete, questo è un tema anche pastorale. In Francia è pastorale, abbiamo visto il vescovo del Brasile dove hanno il dizimo, la decima, e quando gli ho fatto la domanda, ma noi facciamo fatica, voi come fate? Ebbene, ma perché c'è la pastorale del dizimo. E quindi se non diventa pastorale, diventa un tema importante per voi, noi faremo sempre una grande fatica.
Solo una nota finale, ho sentito un manager che diceva che per avere un grande risultato bisogna spendere miliardi, per dire, no? Per avere 10 volte di più, mentre la mentalità cattolica è portata a dire no, non ci devo spendere così, e non sa che, quindi, che perde, perché è impressionata dalla spesa enorme. È vero che
vi provoco. Allora, bisogna stare attento a non spendere, perché io darei la parola a Don Dante su queste cose, perché lui è una cosa che affronta. Allora, bisogna stare attenti nel buttare via i soldi, perché quando hai i soldi rischi anche di buttarli via, quindi devi essere molto oculato, e su questo io sono d'accordissimo con la Chiesa. Però c'è una cosa che io dico sempre, signori, noi dobbiamo smetterla, e poi mi licenzieranno dopo questa cosa, ma dobbiamo smetterla di ragionare come gestissimo la Chiesa, come un oratorio. L'oratorio è una cosa, e lo gestiamo con volontari, buona volontà e così via. Ma noi dobbiamo cominciare a dire, per fare certe cose abbiamo bisogno di un professionista. Il professionista, se lo vuoi, lo devi pagare. E di conseguenza è ovvio che ti servono un po' di soldi. Cioè devi investire, è ovvio che il professionista deve avere degli obiettivi. Cosa che quando io sono arrivato in CEI e ho detto, ma ci diamo degli obiettivi? Qualcuno ha detto, ah, ma lui non è neanche cattolico, uno che dice gli obiettivi. Ed è andato in giro a dire, ma colui non è cattolico. E vi assicuro, non è così. Quindi, capite, è un cambiamento di mentalità che va fatto con serietà, perché il rischio è, se no, è lì. E non dobbiamo farlo. Però anche nella scelta delle persone dobbiamo essere molto oculati. E non è facile. Però si può fare.
La provocazione è interessante, ma dato che nella prima parte di questa mattina abbiamo riflettuto sulla nostra percezione della catechesi, io non ho soluzioni di problemi, mi ponevo io perché faccio fatica a fare promozione come parroco, e mi davo una risposta, mi sono fatto una domanda, ho dato una risposta. E io sono imbarazzato ogni domenica a fare una raccolta, giornata del lebroso, comunicazione, se una cattolica, giornata per la carità del Papa, queste cose qua, aggiungere, mi sembra che la domenica sia diventata un bancomat, sto provocando come Allora bisognerebbe coordinare e forse alleggerire la domenica di queste giornate, perché il rischio che la domenica diventi un'ulteriore giornata e concentrarci sull'essenziale. Io disobbedisco, non posso fare tutte queste raccolte. Però mi dico, un po' di sincerità e meno ipocrisia, di dire come facciamo ogni domenica a raccogliere? Allora, questo è un tema, e la ringrazio, fondamentale. Bene, allora concentriamo e facciamo veramente rete per togliere tante giornate, che poi se andiamo a vedere i bilanci della diocesi, uno dà quelle imperate, le collette, qui 3, 4, 5 euro, perché bisogna, perché l'Università Cattolica, giornate dei lebrosi, queste cose qua, e uno si concentra dove c'è il cuore. Io metto il portafoglio dove c'è il cuore. Adesso il cuore è sul QAM, il cuore è sulla parrocchia, non è su questo, dovremmo un po' riscaldarci di più. Allora, anche un coordinarci interessante, che le diocesi non ci sia nemmeno, vuol dire che nemmeno i vescovi hanno questa percezione dell'importanza.
Sono, i vescovi sono più preoccupati rispetto a quando io sono, io sono arrivato nel 2020 ed è stato un disastro, perché sono arrivato io, sono arrivato in pieno Covid e col Covid abbiamo perso 1 milione di firme. Cioè, quindi prima è stato lo shock. Devo dire che lo shock è stato, allora prima subito mi dicono vieni e racconta non mi ricordo se era la presidenza, quindi c'era Bassetti, tutti quanti, perché shock, 1 milione di firme in meno, vai, vieni e spiega perché. Io dico vabbè, vado, e la prima cosa che mi viene, perché tendo a parlare col cuore e dire quello che penso, è stato, ma secondo me è una grazia di Dio questo aver perso 1 milione di firme. E nel momento in cui l'ho detto ho pensato, adesso veramente è la carriera più breve della storia nel sovvenire, perché avevano gli occhi sbarrati così. E poi l'ho argomentato, cioè noi eravamo troppo abituati al fatto di avere, cioè, 1 miliardo di euro che ci cala, se vi faccio vedere i numeri, è 1 miliardo di euro tutti gli anni. Nonostante il calo delle firme, è ancora 1 miliardo di euro. Quindi, perché? Perché l'imponibile dell'IRPEF si è gonfiato e quindi ha compensato completamente il calo delle percentuali. Allora, ma noi possiamo pensare che continua a gonfiarsi? In questa presentazione che ho fatto all'istituto, che era un pochino più tecnica, avevo portato la relazione del governatore della Banca d'Italia dell'anno scorso, e lui diceva che nel 2030 è previsto che ci sia un calo di 10 punti, perché siccome non ci sono più le persone che lavorano, perché noi abbiamo il problema di non avere le persone che sostituiranno quelli che vanno in pensione. Quindi siccome lui i calcoli li fa, e ti dice guardate che il prodotto interno lordo calerà del 10%. 10% vuol dire che anche il PIL, il prodotto interno lordo calerà, ma calerà anche l'IRPEF, e di conseguenza quel fenomeno che si gonfia l'IRPEF e compensa non ci sarà più. E quindi noi cominceremo a calare, ma se 400 milioni di euro servono per i sacerdoti, e se scendiamo da 1 milione siamo andati a 900, poi se scendiamo a 800 vuol dire che abbiamo 400 milioni per la carità e per tutta la gestione dei beni. Ragazzi, diventa complicato, già adesso si fa fatica, quindi i vescovi in parte sono spaventati e sono più attenti, però posso dirvi 220 vescovi è difficile, cioè sono spaventati ma non sanno da che parte andare. E quindi cambiare i meccanismi, fare un primo progetto di dire proviamo a creare un coordinamento che dice anche a livello regionale comportarci rispetto a tutte queste raccolte, perché è giusta questa cosa. Ragazzi, ogni domenica ce n'è una, poi c'è la domenica l'ultima domenica del mese è per i poveri della parrocchia. Infatti, cioè uno è molto ricco, se no fa grande fatica, però è l'obolo della vedova, cioè uno può dare anche 1 euro, l'importante è che nella testa sappia che lo fa e perché lo fa. Cioè, secondo me la nostra missione è quella di far capire alle persone che c'è questa necessità, non che deve dare tanto, deve dare quello che può, quello che si sente. E allora forse cambia anche l'approccio complessivo.
Do alcune informazioni velocissime in materia di che stiamo trattando. Ricordo che noi forse abbiamo perso un po' di tempo in diocesi, va anche detto. Poi da alcuni anni a questa parte l'incarico è stato dato a Fabio Brocca, perché era il presidente uscente del Noi qualche anno fa. Poi è capitato che è nata questa alleanza un po' virtuosa tra noi e il Noi, per cui Fabio Brocca ha coinvolto anche in particolare Roberta, un po' la segreteria, per cui una delle iniziative che è nata concreta, di cui parlavamo anche già via web, è che ogni anno arriva nelle parrocchie una locandina dove c'è l'invito all'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, c'è l'invito al 5 per 1000, come ricordate, per i centri parrocchiali. Però sicuramente ci si è persi un po' per strada, perché negli ultimi anni in particolare non si è fatto proprio, non si è seguita la strada del contatto personale, via dicendo. Per cui, ad esempio, convocare l'interesse dei preti via mail non porta a casa il risultato, come potete anche immaginare. Quindi noi abbiamo il referente, non c'è il gruppo di studio, il gruppo di lavoro, anche se poi in effetti una iniziativa che più volte abbiamo provato a dire è proprio questa, che nell'ambito della gestione economica, se non il vice amministratore, come lo chiamiamo noi, ci possa essere qualche altra figura. Se vi siete accorti, l'ultimo anno no, ma da quando Don Lorenzo Celi è arrivato come incarico di vicario per i beni, nella formazione che si fa nelle zone per le gestioni economiche si è introdotto qualche affondo sul tema dell'8 per 1000, non so se ve l'hanno detto, si è introdotto qualche riferimento a quelle questioni annose che riguardano il contributo alla canonica dei presbiteri, le intenzioni delle messe, perché poi sono argomenti con i quali la gestione economica molto spesso ha a che fare, ma senza essere, come dire, sufficientemente informata. Quindi a volte mancano le informazioni. Chi ha aderito al progetto in questi ultimi anni Uniti nel Dono ha ricevuto anche diverse indicazioni. Basterebbe che adesso noi domandassimo anche a Don Federico per Casalserugo in quante parrocchie, ma è terminata la messa festiva nel bar del centro parrocchiale, alcuni volontari danno la possibilità di firmare i più anziani, aiutano anche. Se mancano materiali e se non si sono ricevuti perché appartenenti a Uniti nel Dono, si possono chiedere benissimo al grande e ineffabile Stefano Manfrin del sostentamento clero, presso il quale comunque, senza rivolgersi al CAF, tantomeno alle poste, perché è un'operazione quasi impossibile, si possono portare le firme eventualmente fatte dell'8 per 1000, anche di quelle persone che non devono fare dichiarazione dei redditi, perché poi il sostentamento diocesano si occupa di passare i materiali anche a chi di dovere. In fondo c'è il Vescovo Emerito Antonio, il quale, se non ricordo male, spesso usava un'affermazione che io ricordo: la fede tocca anche il portafoglio. Mi sbaglio, Antonio? Usava questa espressione, la fede tocca il portafoglio, la uso spesso per le persone che abbiamo nelle parrocchie. Tra l'altro Giorgio, che ha parlato, era anche dentro alla, come si chiama Giorgio? Sì, la, come si chiama? Consiglio di amministrazione dell'IDSC, e volevo dire altre cose ma non mi ricordo più.